Questa mattina nel presentare questa nostra puntata di Alfa vi facevo riferimento ad un aspetto caratterizzante di quasi tutti gli incontri che caratterizzano questa puntata, cioè alcune valutazioni, come dire, a carattere demografico, no? E poi c'è un grande tema che qui ad Alphaville torna carsicamente, che è quello della montagna, che è stata protagonista di un doppio movimento nel corso degli ultimi decenni. Da una parte, lo sappiamo, si è spopolata a favore delle città, ma dall'altra, e il fenomeno è risultato evidente nel corso della pandemia, è tornata ad essere la destinazione verso la quale in molti hanno deciso di trasferirsi per sfuggire a centri urbani ormai considerati malsani e pericolosi. A fronte di questa tendenza, la montagna si è però ritrovata largamente spogliata di tanti servizi centrali che la rendevano attrattiva o semplicemente vivibile, sostenibile, e che rendevano quindi dunque possibile la vita in montagna. C'è un libro da poco pubblicato per Donzelli in una collana che tanta attenzione dedica proprio ai temi della montagna, che indaga la relazione tra la marginalizzazione socio-economica di alcune aree dello spazio alpino e i servizi di prossimità. I servizi di prossimità come beni comuni è il titolo molto bello di questo testo collettivo curato da due studiosi dell'Accademia di Architettura di Mendrisio, Luigi Lorenzetti, voce che conosciamo molto bene, e da Roberto Leggero, al quale do il benvenuto ad Alphaville. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, dottor Bianda, a lei e ai suoi radioascoltatori, grazie dell'invito.
Allora, Leggero, sappiamo che è un po' come svelare in un romanzo giallo che l'assassino è il maggiordomo, ma vogliamo partire dalla domanda che vi ponete all'inizio del volume. In quale misura la marginalizzazione di alcune aree dello spazio alpino è legata al depotenziamento dei servizi di prossimità?
Sì, quindi diciamo subito che questa correlazione c'è. È vero che la marginalizzazione delle aree alpine è legata proprio al depotenziamento di questi servizi. Un depotenziamento che produce ovviamente una diminuzione della socialità, delle ragioni dell'abitare, un aumento delle difficoltà quotidiane, insomma è anche, direi, una sensazione di abbandono di coloro che vivono in queste aree, che si vedono venire meno i servizi di prossimità.
Ecco, sviluppiamo adesso il tema, no, che trattate attraverso il libro, facendo un passo a lato. Che cosa avete considerato voi come servizi di prossimità? Perché di primo acchito a me sono venuti in mente i supermercati, la posta, gli uffici pubblici, tutto quello che rende un luogo vivibile. Ora, servizi di prossimità poi può anche considerare altri aspetti, vale a dire quelli legati per esempio alla mobilità, e se pensiamo al piccolo commercio, al dettaglio, scendiamo ancora di scala e lasciamo da parte i supermercati, ma ritroviamo per esempio i negozi che in città si chiamano i negozi di quartiere, in montagna potrebbero essere i negozi di villaggio.
Certo, lei ha perfettamente ragione, tutte le cose che lei citava fanno parte di quelli che possiamo considerare servizi di prossimità, e direi che possiamo pensare ai servizi di prossimità come reti per gli scambi, la fornitura appunto di beni e servizi. Poco fa le facevo l'esempio di alcuni fornitori di beni come appunto i supermercati, e faceva esempio di alcuni fornitori di servizi come la posta, gli uffici pubblici, ma pensiamo anche ai servizi religiosi, ai servizi scolastici, ai servizi telefonici, alla fornitura di energia elettrica. Tutto questo, tutta questa complessità è parte di quello che nel libro viene indicato con l'espressione servizi di prossimità. È la creazione della socialità alla fine.
Poche settimane fa noi abbiamo dedicato un intero dossier proprio alle montagne, ad alcune montagne delle nostre regioni. Qui nella Svizzera italiana ci siamo concentrati in particolar modo sulle montagne del Sopraceneri. Era uscito un numero speciale di Meridiani Montagne proprio dedicato alla Valle Verzasca, alla Valle Maggia. Tra l'altro Luigi Lorenzetti era stato nostro ospite, no? E in alcune parti del libro, questo libro che stiamo presentando questa mattina, sembra però emergere anche l'ipotesi che sia stato proprio l'incivilimento, con le inevitabili perdite di patrimonio naturale a esso associate e l'aumento dei costi per il mantenimento dei servizi, a provocare l'abbandono delle zone montane. Che cosa ne pensa?
Sì, questa espressione dell'incivilimento viene da una fonte che viene citata proprio dal professor Lorenzetti nell'introduzione del volume. La fonte è un'inchiesta che viene fatta negli anni 30 in Italia sullo spopolamento alpino. È una fonte che per certi versi anche esprime una prospettiva un po' negativa sulle montagne, le quali appunto devono in qualche modo entrare a far parte di questa dimensione di incivilimento, ma d'altra parte hanno anche delle pretese. Diciamo che in questa inchiesta si sente un po' la strumentalizzazione che molte nazioni, in particolare l'Italia, dove il fascismo si afferma, ma anche altre dove si affermano forti correnti nazionistiche, fanno della montagna. Nello stesso tempo però il grosso problema è che a partire dalla fine dell'Ottocento, come ha scritto il professor De Matteis, le montagne non sono più così utili come erano state nel passato alle città. I treni e i sistemi di refrigeramento fanno sì che quei beni che prima provenivano appunto dalle aree alpine possano essere trasportati per lunghissime distanze, e quindi in un certo senso la montagna perde di importanza, perde di valore, perde di qualità. Per cui è vero che c'è una perdita di patrimonio naturale, è vero che ci sono aumenti dei costi per il mantenimento dei servizi nelle aree alpine, ma è perché la montagna in un certo senso a partire dalla fine dell'Ottocento non interessa più alle pianure, non è più utile alle pianure. Sarà poi con la ripresa dell'attività, diciamo così, turistica di massa, in particolare con lo sci, che le montagne allora ritornano a essere attrattive, anche ad avere uno sviluppo che segue ancora una volta le necessità urbane più che quelle alpine.
Mi viene in mente una riflessione che facemmo qui proprio con l'attualità della Rete 2, quando riflettevamo sulla media montagna, cioè quell'area tra la pianura e la montagna che potrebbe fare da anello di congiunzione, ad esempio nelle attività produttive, per mantenere un collegamento con l'alta montagna e non perdere il collegamento con la città sotto il profilo economico. Questo potrebbe aiutare. Veniamo ad una parte alla quale teniamo molto noi qui a Rete 2, cioè nel sottotitolo al volume che avete curato si parla di una nuova prospettiva per la montagna. A questa nuova prospettiva passerebbe, come viene suggerito nel titolo, dalla considerazione dei servizi di prossimità come beni comuni. Ecco, ci aiuta a capire questo accostamento. In che modo questo potrebbe contribuire alla rigenerazione dello spazio alpino?
Sì, è un passaggio molto importante all'interno del volume. Forse appunto è proprio opportuno spiegarlo per i suoi radioascoltatori, perché naturalmente qui c'è una certa complessità che corrisponde alla complessità della ricerca dei ricercatori che sono intervenuti nel volume, che hanno messo in campo le loro esperienze. Quindi i servizi di prossimità possiamo considerarli come beni comuni, perché di fatto servono intere comunità e servono a queste comunità per esistere. Considerare i beni comuni significa però, dal nostro punto di vista, considerarli connessi ai diritti di cittadinanza. Cioè, quando parliamo di servizi di prossimità stiamo parlando del diritto di vivere in un luogo che spetta a ogni cittadino. Quindi questo significa che se noi consideriamo i servizi di prossimità come beni comuni, li consideriamo come tali perché attraverso questi beni comuni è possibile esercitare il proprio diritto di cittadinanza. Del resto la Posta ha tra i suoi il suo mandato le impone di considerare ciascun cittadino come esattamente identico a qualunque altro, e per questo deve consegnare la posta negli stessi tempi, indipendentemente da dove questo cittadino abiti. Questo significa ribadire il diritto di questo cittadino, i diritti di cittadinanza.
Forse abbiamo spazio ancora per due questioni. Mentre lei parlava mi veniva in mente un altro aspetto, no? del bene comune sotto il profilo produttivo. Potrebbero essere ad esempio una rivalutazione dei pascoli, cioè il mantenimento dei pascoli, immaginandoli come beni comuni, potrebbero contribuire a rilanciare parti dell'economia. Lo so che questo poi sta tutto dentro una visione che potrebbe essere anche letta come pura utopia, no? Però quando lei parla di servizi necessari alla vita, ricordiamo farmacie, scuole, medici, banda larga, internet per il lavoro a distanza, per esempio, tutto questo potrebbe contribuire. Nel libro sono raccolti e analizzati molti esempi proprio concreti sia di marginalizzazione che di rigenerazione. Ci vuole fare un caso di rigenerazione particolarmente virtuoso, tanto da essere paradigmatico magari in Svizzera?
Sì, e mi rilascio a quello che diceva lei, considerare i pascoli come beni comuni. Il professor Lorenzetti e io siamo storici, per cui lei sfonda una porta aperta da questo punto di vista, perché storicamente, no, i pascoli, in particolare i pascoli di alta montagna, sono stati beni comuni. Un esempio di rigenerazione dal nostro punto di vista molto interessante, ma non solo dal nostro, perché poi i colleghi del Politecnico di Milano ci hanno chiesto appunto di poterlo studiare, è quello del polo di Poschiavo. E in particolare il progetto sul patrimonio alimentare alpino. Noi abbiamo ospitato per diverso tempo qui una ricercatrice, appunto del Politecnico di Milano, la dottoressa Massera, che si è occupata e si sta occupando proprio di questa tematica. Lì mi pare che ci sia veramente un progetto rigenerativo per lo spazio alpino, che innanzitutto dice che lo spazio alpino ha un valore, ha un significato, ha una funzione, anche una funzione economica, ma tutto questo va coordinato, no? Va messo insieme, vanno costruite delle reti che sono reti di relazioni, reti di servizi, reti economiche, reti di trasporto e così via. Poi se posso aggiungere soltanto, ma anche facendo riferimento alle vostre inchieste, c'è stato, e passando dal grande al piccolo, diciamo così, c'è stato il caso di Coldrerio durante la pandemia. Io ricordo un servizio della RSI che raccontava di queste botteghe che venivano aiutate, no, a Coldrerio o a Orivio anche dalle persone che vivevano lì, perché si rendevano conto che quella bottega, l'apertura di quella bottega, poterla mantenere aperta, significava poter mantenere non solo un servizio, ma anche una dimensione comunitaria estremamente importante.
Ah beh, poi è da poco che, ad esempio, un quotidiano come La Regione si è occupata della perdita delle botteghe nelle città, non parliamo nemmeno più di montagna, nelle città, certo. Ad esempio Bellinzona, certo. Ci dobbiamo salutare, ma in una battuta, siccome il dossier della nostra settimana è tutto dedicato all'architettura e all'insegnamento dell'architettura, sì, in realtà, che ruolo ha, ma proprio in una battuta, perché siamo proprio a ridosso delle 12, che ruolo ha, se ce l'ha, l'architettura in questa rigenerazione?
Ha un ruolo molto importante. Faccio solo un altro esempio, quello della casa della sostenibilità di Airolo, che il Comune, l'Usi e il Cantone hanno voluto, un'istituzione che riutilizza l'edificio delle poste, che è stato rimesso completamente in ordine e che è diventato un centro di insegnamento, di didattica e di studio sul tema della sostenibilità. Ed è anche, io penso, un importante strumento di riattivazione di reti sociali e di reti economiche per il comune di Airolo.
Della Casa della Sostenibilità abbiamo anche parlato proprio nella nostra settimana dedicata alla montagna. Magari riproporremo la questione del riuso in montagna. Martino Pedrozzi, che sarà con noi tra pochissimo. Intanto, grazie mille a Roberto Leggero. Ricordo, I servizi di prossimità come beni comuni, è un testo collettivo curato da lei, Roberto Leggero, insieme a Luigi Lorenzetti. Lo pubblica Donzelli, appena uscito. Grazie mille, buon lavoro, a risentirci.
Grazie a lei, arrivederci.